Buonasera, benvenuti. Questa è una nuova puntata del Video Pil Pool organizzato dalla redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ospiti questa sera abbiamo Alberto Sinigaglia, che fra le mille altre cose è presidente dell'Ordine dei giornalisti della Regione Piemonte, veneziano in realtà, è a Torino dal 1970, se non sbaglio. Ha per
Sì,
lunghi anni scritto alla stampa, è stato fondatore di Tuttolibri. Ha scritto e condotto programmi televisivi e radiofonici e ha fondato il Giornale della Musica. E ha anche la responsabilità di un paio di festival abbastanza particolari, uno che si terrà a Asti e uno che si chiama Montagna di Libri. Con noi ha anche l'avvocato Giulio Disegni, torinese, che è un piacere avere qui anche perché è la persona che ha seguito la reiscrizione nell'albo degli avvocati, dell'Ordine degli Avvocati, degli avvocati che sono stati espulsi per le leggi razziali. Il documento che vedete è in effetti il punto da cui è partito tutto questo discorso, ossia il testo di espulsione di alcuni dei giornalisti iscritti all'ordine del Piemonte, in cui si legge cancellazione dall'albo professionale dei giornalisti di razza ebraica non discriminati. È un documento del 1940, in cui entro, come potete vedere scorrendo questo documento, entro la fine di febbraio era stata ordinata l'espulsione, giusto appunto, di alcuni giornalisti, non sono tutti quelli che sono stati espulsi, Ascoli Dario fu Armando, Ascoli Leonardo fu Armando, De Benedetti Giulio fu Simone, Recanati Amedeo di Luigi e il pubblicista Ottolenghi Silvio fu Felice. L'elenco in realtà di giornalisti che sono stati espulsi dall'Ordine dei giornalisti del Piemonte e che sono stati con un'azione recente di pochi giorni fa reintegrati appunto per scelta del presidente dell'Ordine Alberto Sinigaglia che è qui con noi è più lunga, comprende anche Calò Beniamino, Emilio Foà, Roberto Bolaffi, Isacco Kreitelkraft, Leone Foà, Giorgio Falco, Mario Loria, Mario Nizza, Alberto Olivetti, Adriano Olivetti, Giacomo Emilio Ottolenghi, Giulio Tedeschi, Giuseppe Treves e fra i dirigenti un altro Olivetti, Aldo Umberto Olivetti e Ottavio Ortona. Presidente, vuoi raccontarci cosa è successo e come sei arrivato a questa scelta?
La storia è molto semplice. Intanto non ho sentito se hai detto che io sono il fondatore, uno dei fondatori di Tuttolibri, che è il modo
Certo.
che io preferisco essere presentato perché si capisce subito che sono un giornalista culturale e continuo a esserlo in tutto quello che faccio della mia vita. Insomma, lo sono anche come presidente dell'ordine e per me cultura significa società, moralità, dignità umana, giustizia e tutte cose che mi hanno portato a saltare sulla sedia quando ho scoperto che senza dircelo, senza sottolineare, tra l'altro una cosa molto per bene, molto bella, seppure così tardiva, ma forse bella proprio perché così tardiva anche in questo paese che dimentica tante cose, ho saputo che la Fondazione Murialdi aveva fatto una ricerca, dopo aver fatto una ricerca sui giornalisti caduti nella Prima Guerra Mondiale, in totale dal fascismo, dagli albi professionali, ho visto i nomi che riguardavano questa regione e ho pensato subito di sottoporre il reinserimento di questi colleghi esattamente come aveva fatto poco tempo fa, senza dirlo e senza farlo troppo sapere, l'ordine. Io invece, che sono tale, cioè questo è un atto tardivo, ma benedetto, e la figura di Adriano Olivetti, il nome più celebre che di quelli che hai citato, in particolare di quello dei provvedimenti antisemiti e razzisti. Adriano Olivetti, cacciato dall'albo dei giornalisti, da direttore di una rivista, ovviamente industriale, tecnica, e tra l'altro, oltre ad essere stato un grande italiano e uno dei grandi rinascite italiane del dopoguerra, è un maestro del giornalismo, in quanto fondatore dell'Espresso. E quindi questo, sapevo questo sarebbe stato un aggancio di attualità e più forte delle mie decisioni, sarebbe stato un nome trainante, e questo ha portato innanzitutto a una buona risposta del giornalismo piemontese e anche piemontese nel senso delle pagine locali, anche di grandissimi, maggiori giornali, di tre dei maggiori giornali italiani, che sono il Corriere, la Repubblica e la Stampa. E spero che questo sia mi dia forza per farlo conoscere un po' di più, per convincere poi, tra l'altro, gli altri colleghi presidenti degli ordini regionali a fare altrettanto. Trattandosi del fondatore dell'Espresso, mi auguro che anche il settimanale romano, per quanto non sia più quello di una volta, come si dice, ma faccia il suo dovere e metta la notizia.
Grazie Presidente. Io approfitto della presenza qui dell'Avvocato Disegni per chiedere a lui se vuole provare a fare un parallelismo e raccontarci com'era andato a novembre scorso per il reintegro invece degli avvocati.
Certo, ma direi che le vicende sono analoghe in partenza, perché tutti, come sappiamo, le leggi del 39, la legge 29 giugno 39, numero 1054, appunto obbligava tutti gli esercenti delle professioni di cosiddetta razza ebraica a uscire dagli albi professionali e essere espulsi immediatamente. L'Ordine degli Avvocati, come anche altri ordini, gli avvocati hanno iniziato innanzitutto con una ricerca attraverso le delibere del direttorio. Il direttorio era il sindacato, era diciamo l'organismo che organizzava e gestiva l'ordine degli avvocati, che aveva provveduto diligentemente, appena emanate le norme, a dar immediata notizia con lettere raccomandate ai singoli appartenenti ebrei. Erano tantissimi a Torino. Dalla ricerca è venuto fuori una sessantina, probabilmente stanno emergendo altri documenti, uno di più, su un ordine molto piccolo rispetto ai numeri attuali, perché era un ordine di presenza di avvocati ebrei a Torino sull'albo, era un numero davvero ragguardevole. Attraverso questa ricerca si è arrivati alle delibere di espulsione e alle conseguenze che si possono immaginare. Pensiamo tutti a quelle lettere arrivate in quelle case, anche da un punto di vista umano, è stata un'esperienza veramente terribile, perché chi aveva quel lavoro, chi aveva la famiglia, che avrebbe potuto lavorare in un albo privato, si è deciso l'espulsione e è stato ricordato proprio che per dare dignità a persone escluse da tutto, dal lavoro, dagli affetti, da quella che era la loro vita, forse una targa non bastava, forse un convegno non bastava, ma comunque era, come dire, in un'Italia, come ha detto bene Alberto Senigallia, che dimentica facilmente le pagine più recenti della sua storia, magari si ricorda tutto sulle guerre puniche, ma il Novecento si ricorda poco e male, era importante ridare dignità a chi è stato espulso. Ultima cosa, è stata anche organizzata una mostra molto mirata sui documenti, sulle delibere e su alcune immagini, proprio per dare un volto anche ai nomi degli avvocati esclusi. Questo è stato fatto a Torino, è stato fatto a Milano, è in progetto ora a Roma, è stato fatto all'Ordine di Genova, Venezia, insomma un po' di città si stanno muovendo. Notavamo proprio tra avvocati che in molti altri ordini non hanno ancora, perché naturalmente abbiamo anche gli ingegneri espulsi, gli architetti espulsi, i medici espulsi, e credo che ricostruire questo mosaico delle professioni e dei professionisti ebrei che nel 38 lavoravano in questo paese sia un pezzo di storia che va completata e va fatta sicuramente.
Approfitterei della presenza con noi degli altri componenti della relazione, il direttore Guido Vitale, dei colleghi Adam Zulevic e Daniel Reiter, per chiedere se volete fare qualche domanda al presidente dell'Ordine dei giornalisti Alberto Sinigaglia.
Ma io intanto volevo salutare Alberto, ringraziarlo di aver partecipato, di essere qui con noi e congratularmi molto per l'iniziativa che ha assunto l'Ordine a Torino. Però vorrei anche portarlo un poco a parlare dei giornali oggi, dell'impegno dei giornalisti oggi e anche dei problemi che l'Ordine affronta nei nostri tempi. Mi sembra, noi abbiamo appena chiuso un numero di uno dei tre giornali stampati di cui la redazione si occupa, Pagine Ebraiche, che contiene un dossier sul lavoro dei giornalisti. Abbiamo cercato di affermare che il lavoro dei giornalisti è tornato al centro della vita della nostra società, delle aspettative delle persone, e questa è una forse piccola ma importante contropartita positiva di questi tempi drammatici che stiamo attraversando. Volevo chiederti, Alberto, se anche te hai la stessa sensazione e che cosa si dice fra colleghi.
Guarda, innanzitutto devo aggiungere anch'io qualcosa su quello che intendiamo fare, cioè è chiaro che quello che è stato fatto era il minimo, ma dal minimo dobbiamo crescere. Per esempio, dovevamo farlo e l'ho fatto subito nonostante la clausura alla quale siamo costretti, ma guai se l'avessi rinviato poi alla ripresa, chissà quando poi potrà venire. Alla ripresa però noi alla prima occasione farò un convegno, farò un dibattito su quello che abbiamo deciso, cercheremo, non sarà facile mettere una targa davanti sulla facciata di Palazzo Ceriana, che sta andando, purtroppo si sta sbriciolando anche per questa ragione, non sarà facile applicarla, ma almeno qualcosa di ufficiale. Mi permetterò di aggiungere con il vostro aiuto quelli che non ci sono, che magari per un caso, per un errore, per una svista in quell'elenco non sono comparsi. Per venire nel 1925, perché ormai da vecchio scriveva così, io non sono vecchio ma non sono ridotto così, e i nostri giorni sono però bui e difficili, molto direi drammatici per quanto riguarda l'informazione, specialmente nel nostro paese, dove tutto diventa più sensibile, più difficile, più preoccupante. Cosa intendo dire? Non c'è mai stato al mondo, nella storia del mondo, del mondo moderno, tanto bisogno di giornalismo come oggi, e non ce n'è mai stato bisogno perché oggi la gente è convinta e si lascia convincere da un certo numero di politici di varie estrazioni contrarie all'informazione, agli intermediari. La gente è convinta che il giornalismo sia finito, che bastino le macchine che ci portiamo in tasca, che bastano le notizie, lo stesso telefonino dal quale ti arriva l'ultimo gol segnato nella partita del cuore e gli elementi della borsa valori. I valori della borsa non sono, è lo stesso che ti dà giuste tutte le notizie, tutto quello che per quello strumento passa. In realtà ci troviamo di fronte a una società completamente disinformata, a maggior ragione illudendosi di esserlo. Ecco, e questo è un grandissimo pericolo della società, ed è un pericolo. Debolezza, che è una debolezza economica, che è una debolezza anche azione, che è una debolezza dovuta a una di tre fattori deboli, che sono ancora sufficiente dialogo con gli editori e non c'è ancora tra loro la convinzione che la prima cosa da fare sia quella di tornare a un giornalismo di qualità, no? Ci sono, non mi preoccupano soltanto i giornali scorretti, non nel senso della scorrettezza morale o politica, ma di quella grammaticale e sintattica, che però dimostrano come i prodotti giornale siano decaduti. Per giornale non intendo soltanto i superstiti giornali da edicolismo, cioè c'è un giornalismo decaduto, decadente, impreparato. Per esempio, cioè una gran parte, una buona parte purtroppo del giornalismo italiano, ovviamente non stiamo parlando dei grandi quotidiani, dei grandi giornali, dei grandi gruppi, ma la maggior parte del giornalismo italiano è fatto da giornali medi e minori, nei quali tutti i giorni avvengono scene di sfruttamento bieco. Tutti i mesi, quando va bene, questa maggior parte del giornalismo italiano si trova con uno stipendio che è quello di una badante o di un badante, insomma, se va bene, scrivendo 3-4 cose al giorno e quindi privandosi del primo dovere, del primo diritto di chi si chiama giornalista, quello del controllo delle fonti, quello della verifica dei fatti, dei nomi, delle cifre. E quindi mi sto parlando di un quadro che richiede pronto soccorso e quindi una mobilitazione che deve partire ovviamente dall'ordine e da una autoriforma che lo renda più adatto al giornalismo di oggi e di domani, che riqualifichi anche i suoi iscritti, dando l'asticella, no, delle iscrizioni e le esigenze, le qualità e le conoscenze di chi fa questo mestiere, che non sono, non devono soltanto essere conoscenze tecniche di tastiera, digitali, le quali siano sempre benvenute, e viva il progresso tecnologico, ma devono essere facoltà mentali, conoscenza culturale, conoscenza delle leggi, senso di responsabilità, di moralità, e questo non puoi richiederlo a persone che fanno fatica a portare a casa un pezzo di pane, insomma, è costretta a questa condizione che, ripeto, è diffusa e in quanto tale molto preoccupante.
A questo punto, sì, sono Daniel Reichel, sfrutterei un po' quest'ultima domanda per fare una riflessione ulteriore, anche un po' a partire, chiedere se c'è spirito innovativo, in un certo modalità anche di cambiare, di riadattarsi a questa situazione emergenziale, e se dall'altro lato vedi lo stesso tipo di atteggiamento da parte invece degli editori, che in questo momento sono molto protagonisti, ci sono stati grandi cambiamenti nel mondo dell'informazione italiana, e forse anche un po' sottovalutati in alcuni casi, probabilmente anche a causa dell'emergenza. Quindi questo volevo chiederti, un po' una tua impressione su questo.
Ma guarda, c'è un dato di fatto molto, molto severo. Io credo che sia evidente come con i tagli e con questa situazione, che mi scuso se ho raccontato così nera, ma evidentemente lo è, insomma, ne avrete anche voi delle prove nelle varie città, nei vari luoghi. Non so se ci sia la consapevolezza, se questa consapevolezza sia diffusa. C'è però evidente una necessità, cioè i tentativi, le iniziative che sono state prese, le trasformazioni dei giornali finora non hanno portato risultati. Cioè, io spero che i risultati negativi, il famoso toccare il fondo per risalire secondo una nota legge della fisica, sia vicino, insomma, e cioè che a un certo punto ci debba essere una reazione. Certamente alcuni giovani giornalisti lo sentono, certamente c'è ancora chi, evidentemente per fortuna nel nostro paese, cerca di fare un buon lavoro dal punto di vista tecnico, dal punto di vista deontologico, dal punto di vista culturale nel senso più semplice, più normale del termine, insomma. Cioè il giornalismo deve riuscire a guadagnare facendolo meglio, cercando lettori tra i lettori. Noi, inutile, stiamo facendo dei giornali sbagliati, perché cerchiamo di inseguire chiunque, cercando, facendo giornali di scemenze, quelle che Umberto, continuiamo a fare quello che Umberto Eco diceva, stiamo cercando di fare sempre più delle pagine irrilevanti per attirare persone che non abboccano, perché appunto queste pagine sono irrilevanti. Faccio un esempio, un grande giornale si è messo a fare dei titoli di calibro gigantesco, esattamente come facevano i giornali della sera quando erano alla canna del gas, alla disperazione. Inutile enfatizzare. I giornali della sera sono morti per molte ragioni, ma anche per quell'enfasi, per quel grido, per quel melodramma che hanno, col quale dicevano di tutto, parlavano del delitto, ma anche della pizza. Annoiarvi con un'analisi di questo. Dico solo che una democrazia, un paese civile, ha bisogno di un giornalismo adatto. Ci sono dei giornali che resistono, c'è però un enorme lavoro da fare perché tutta l'informazione ritrovi quella dignità, quella affidabilità e quella moralità che fino a un certo punto abbiamo avuto anche in tempi che pensavamo.
ISO da sistema riserve, batteria quasi scarica.
E forse quello che si potrebbe pensare di fare, Presidente, pensare che quando si riuscirà a organizzare, forse sperando un convegno o un riconoscimento di questa reiscrizione, si potrebbe pensare di ragionare proprio su questo, invitando forse i giornalisti che vorranno partecipare a ricordare e ragionare sul senso del giornalismo nel nome di coloro che sono stati riscritti grazie a questa azione che hai portato avanti. Certo. Vi ringrazio, è stato un piacere conversare su questo argomento, spero che nuove reiscrizioni seguano e grazie a tutti. E buonasera.
Grazie Alberto.
Un saluto a tutti. Buonasera.
Buon lavoro a tutti, grazie.
Buone cose.